disse:
lasciatemi qui fuori per un po' nuotare nel Mar Rosso, non si può più, e tutti gli altri poi così lasciarono le sedie intorno a lui. Johnny no.
21.07 all'ascolto di Radio Onda Rossa. In modulazione di frequenza, quella che state per ascoltare è una trasmissione che ha inizio proprio oggi. Benvenuti quindi a Le Dita nella Presa, una trasmissione che con frequenza quindicinale proverà a raccontarvi quel che succede intorno alle tecnologie, proverà a raccontarvi come funzionano davvero le tecnologie, come operano sulle nostre vite, quali ideologie mettono in campo. Cercando di demistificare anche un po' la santificazione o il terrorismo, che dir si voglia, su queste ultime. Parleremo quindi molto probabilmente di informatica, di reti, ma sicuramente non solo. L'intenzione è certamente quella di allargare anche di più lo sguardo e di capire come le tecnologie intervengono su molteplici piani della nostra vita, quindi non chiuderci nel tecnicismo. E allora andiamo ad iniziare con la puntata di oggi, puntata che è dedicata alla Maker Faire. La Maker Faire è un evento in quanto tale, no? Se lo consideriamo nei giorni in cui è avvenuto, passato, ma che sicuramente rappresenta qualcosa che invece nelle nostre vite, nella propaganda che riceviamo ogni giorno, è invece assolutamente ancora presente.
Sì, e quindi passiamo al primo appunto argomento di questa neonata trasmissione, Maker Faire, perché Maker Faire è un evento che è rivolto, diciamo, ad un pubblico ampio, un pubblico che non è di solo tecnici, quindi che non fa non mette in atto un discorso che è soltanto condito di tecnicismi, ma anche nella logica delle fiere che vanno così tanto in voga in questo momento storico. Si propone di portare quello che è il meraviglioso, innovativo, entusiasmante mondo della tecnologia alle grandi, così, alle grandi masse, o comunque agli spettatori che visitando questi saloni che a cadenza annuale, eravamo alla terza edizione, quella di metà ottobre a Roma, che si è svolta all'interno del campus della Sapienza, con anche le relative vicende di ordine pubblico che ne hanno caratterizzato lo svolgimento, ma che l'intento, diciamo, la proposta di analisi che andremo poi ad articolare nel corso della trasmissione vuole entrare appunto più nel merito della questione, quindi anche decostruire quelle che sono le retoriche che l'evento stesso mette in atto rispetto appunto a un modo di guardare la tecnologia come qualcosa di neutro, di estremamente razionale, che riesce a fornire quel quid, quel qualcosa che può risolvere dei problemi che affliggono le società contemporanee. Quindi in relazione a questo qui, a questo aspetto, anche dare un'occhiata a quelli che sono stati i promotori dell'evento, quelli che continuano ad essere promotori dell'evento, ci è sicuramente d'aiuto, quindi anche così ricondurre il tutto all'interno un po' di un filone che da qualche anno ha monopolizzato, ecco, il modo di guardare alla tecnologia, che si è legato in occasione di questo evento anche a quei grandi nomi, quei grandi sponsor del mondo così della tecnologia, quindi le grandi corporation, ma anche dei nomi così non strani legati al settore energetico, della ricerca, dello sviluppo, che quindi appunto segnano, ecco, questo approccio tutto così volto al guardare poi il mondo attraverso gli occhi di un investitore, perché poi è questo anche come vedremo più avanti nel corso della trasmissione, quello che si propone anche a chi partecipa nelle vesti di appunto di espositore.
Allora io racconterò di come noi abbiamo pensato di... Racconterò di come abbiamo pensato di interagire con questo evento, che insomma, dato un po' che sarebbe avvenuto, abbiamo cercato di portare le nostre criticità, i nostri contenuti nel modo più orizzontale possibile, come siamo abituati a fare. Per fare questo abbiamo pensato che il modo più efficace sarebbe stato la produzione di un giornaletto, di una fanzine, e all'interno di questa fanzine raccogliere i contenuti, gli spunti, i contributi di quelli che sia l'innovazione o la risoluzione di problemi la vivono quotidianamente in maniera più orizzontale di quello che può essere la Maker Faire, sia di studenti che invece anche l'università la vivono quotidianamente tutti i giorni. E questa fanzine è risultato un progetto di 12 pagine che adesso potete trovarla su internet all'indirizzo archive.org/details/makerzine.
URL che comunque metteremo per praticità, insomma, perché trascrivere gli URL dalla radio risulta scomodo, quindi il link lo troverete sulla trasmissione su www.ondarossa.info nella sezione delle trasmissioni, lo aggiungeremo sicuramente lì.
Ok, e in questa fanzine noi appunto una produzione di 12 pagine e abbiamo cercato un pochettino di raccogliere i contenuti. In particolare andavamo a sottolineare quel meccanismo di condivisione e scambio dei saperi che all'interno del contesto della Maker Faire non avviene, mettendolo un po' in contrapposizione invece a quelle realtà quale la Ciclofficina di Fisica o il Gruppo Sound contemporaneamente, che invece hanno contribuito in questo lavoro, che invece si basano proprio sullo scambio di saperi, sulla crescita collettiva e individuale contemporaneamente e senza aspirazioni di profitto di alcun tipo. E in questa fanzine molto interessante c'è uno spunto, un articolo sulla Cina che propone un po', insomma, mostra come quella che noi vediamo una tecnologia pulita magari, o comunque sempre l'innovazione che ricerchiamo, il risolvere problemi più complessi con soluzioni ancora più complesse, come poi vada a riversarsi sul resto del mondo. In particolare in questo articolo si parla della Cina, di quello del fatto che tra i maker partecipanti alla Maker Faire 40 sarebbero andati, avrebbero vinto un progetto per la Maker Faire cinese.
Sì, addirittura c'era interi padiglioni della Maker Faire spesi a promuovere l'esternalizzazione in Cina.
Sì, e allora la domanda sorge spontanea, ma qual è poi il modello di produzione che avviene in Cina? Perché se si parla di una Maker Faire nella Shenzhen Valley, presentata tanto simile alla Silicon Valley, però con meno prato e più industria, insomma, se si parla della vita dei lavoratori che stanno là e dell'indotto anche che produce questo tipo di produzione, allora viene da chiedersi se valga davvero la pena di avere il drone che ti svolazza in giardino e spruzza spray agli invasori.
E questa era quindi una breve introduzione al tema della Maker Faire, ce ne sarebbe da dire veramente tantissimo. Noi per il momento invece ci prendiamo un piccolo stacco con una canzone che in qualche modo racconta qualcosa di simile, racconta del ricorso perenne agli esperti. Quindi vi sentite Lori Anderson?
Because half the problem is seeing the problem, and only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. You're invited to be on Oprah, and you don't have a problem, but you want to go on the show, and so you need a problem, and so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem.
Allora, noi sul tema Maker Faire non possiamo non per certi versi confessare che pur con tutte le critiche che avete sentito, indubbiamente riconosciamo non tanto nell'organizzazione delle grandi aziende, questo è chiaro, ma in una parte delle frequentazioni anche una potenzialità interessante. Tant'è che avremmo voluto parlare con una delle realtà che hanno partecipato alla Maker Faire nel corso degli anni, dato che quella l'edizione di cui si è più parlato, l'ultima che è venuta alla Sapienza, non è stata la prima, ce ne sono state altre. Avremmo voluto parlare con Raspi Bo, un gruppo che ha partecipato alle prime Maker Faire, man mano sviluppando e notando anche un peggioramento proprio, no, della fiera. Purtroppo questo breve riassunto che vi ho fatto è tutto ciò che vi posso dire su di loro, perché a causa di un'iniziativa bellissima fatta da loro a Bologna, erano tutti quanti stanchi morti e non riuscivano a farci in pratica questa corrispondenza, ma avremo comunque modo di parlare di temi che riguardano la Maker Faire con un compagno con cui a breve ci metteremo in linea.
Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control.
Allora, vediamo innanzitutto se ci sente, dato che si parla di tecnologia, ma poi va a sapere. Ci senti?
Sì, vi sento tipo come se foste in un'altra stanza chiusi, però vi sento.
Siamo in effetti in un'altra stanza, ripeto, a quale sei tu, e siamo chiusi, quindi ci senti in modo perfetto.
Quindi è tutto perfetto, sì, è perfetto.
Benissimo, allora noi ti abbiamo chiamato, diciamo, per vari motivi. Innanzitutto perché hai contribuito a questo lavoro piuttosto variegato che è stata questa fanzine con uno dei vari articoli, insomma, che da vari punti di vista, anche di parte diversi o almeno con delle tecniche diverse, provavano a criticare questo impianto, e ci interessava criticare e brontolare adesso soprattutto riguardo alla figura del maker, perché quello a cui stiamo assistendo è con le pubblicità che si sono viste in giro per Roma e anche con certi discorsi retorici all'esaltazione del maker. Diciamo che se 20 anni fa andava più di moda il ragazzino con i brufoli che da solo nella sua stanza poi bucava i server e dimostrava di essere un genio, ma poi in fondo alla fine creava un'azienda e offriva lavoro a tante persone, quindi questo era un po' il modello che ci veniva preposto, adesso non c'è in fondo nemmeno la ribellione iniziale, se non in certe forme ben limitate. Tu che riflessione hai avuto modo di fare su questa mitologia?
Allora, io per prepararmi adeguatamente a questa telefonata, no, che mi era stata preannunciata, siccome sono uno studioso anche di una certa caratura, non è che dico solo cazzate, allora sono andato oggi proprio nella una delle principali biblioteche di Firenze, che è l'unica aperta la domenica, che sarebbe la Feltrinelli della stazione, no? E che tanto hanno tolto la sala d'aspetto e quindi tutta la gente sta tutta lì a leggere. Allora, sono andato e ho detto mi cerco dei testi sacri, dei manuali per capire la figura del maker, e ho trovato un manualetto piccolino che mi ha illuminato un sacco, che è veramente scritto da un tipo che è quello che ha fondato il Fab Lab di Milano e quindi è in tema e si intitola Innovatori. Ed è stato in realtà una lettura illuminata, è stata una lettura di circa mezz'ora, poi dovevo prendere il treno e è finito. Però in quello che ho letto è stato interessante, perché si spiega come la figura del maker ha preso così tanto, no? Perché se uno guarda alle realizzazioni pratiche poi del maker è una cosa figa secondo me, perché è bellina, però è tutto roba da che potremmo definire hobbisti, con un sacco di potenzialità da un punto di vista didattico. Infatti, se andiamo a guardare le attività dei Fab Lab, per la maggior parte, anche se hanno il mito del prototipo, cioè di fatto fanno, ma la maggior parte fa didattica, ma secondo me è bello che facciano quasi tutti didattica, no? Cioè è brutto che uno deve sempre produrre, uno può anche non produrre niente, ma fa, educa, cioè così fa divertire la gente ed è bello così.
Certo.
Nel libro si spiega un pochino il passaggio, perché questo libro ovviamente parte da quelli che secondo lui erano gli innovatori dell'Ottocento, quindi che ne so, tutte le grosse personalità, Watt, tutto quello che vi può venire in mente, i grandi scienziati,
Edison, tipicamente, no? È il
lui definisce dei grandissimi innovatori. Poi fa tutto dei salti, parapin, parapanti, qua e di là, a presentare quello che è un po' la cesura, cioè la linea che unisce l'innovatore modello 8, diciamo 7-800 con l'innovatore moderno, che secondo lui passa dalla figura dell'innovatore imprenditore e dalle esposizioni universali. Cioè le esposizioni universali sono state per tanto tempo il posto dove gli inventori, gli innovatori portavano le loro cose, la gente le vedeva, facevano dei grandi show, perché di fatto erano dei grossi show, e da lì l'industria prendeva le idee, e in qualche modo però gli innovatori all'inizio non potevano contare su un appoggio industriale, quindi si facevano imprenditori da soli. Il nostro mondo adesso non è più esattamente questo, nel senso che lui definisce proprio un passaggio storico, dice a un certo punto le industrie hanno iniziato a dettare il ritmo, cioè decidevano loro che cosa andava, che cosa non andava, no? Poi però per qualche motivo si è resi conto che non è sempre andata così. Cioè nei fatti, che ne so, ad esempio, i primi home computer nascono nei garage, nascono dagli hobbisti, no? Il modem, la stessa invenzione del modem è una roba da hobbisti, però sono cose che poi hanno spopolato. Allora dice, allora si è invertata, cioè c'è stata un'inversione di tendenza, in qualche modo siamo tornati ad essere di nuovo importanti per l'industria. A questo è stato dato un nome, una filosofia. Lui ha detto, perché siamo tornati alla filosofia bottom up, cioè si parte dal basso e poi si arriva all'alto. Ed è, vabbè, questa cosa del bottom up mi è piaciuta un sacco, perché era ganzo, perché te prendi questo concetto, no? Questo concetto che le cose nascono dal basso, queste qua, è una cosa che io avevo già sentito dire ad altre persone, no? È una cosa che ci si dice anche un sacco tra di noi, questa cosa, no? Noi ci organizziamo dal basso, facciamo queste cose qua. Il fatto di dargli un nome inglese e applicarlo a una dimensione di marketing, una dimensione di produzione industriale, secondo me è figo, perché segna proprio la volontà, in qualche modo, di assorbire un fenomeno, no? Che poi però nella realtà delle cose questo fenomeno attualmente è abbastanza ancora di nicchia, cioè nel senso non è portante per l'economia davvero, cioè non è come quando sono nati gli home computer, che era una roba in cui l'hobbista aveva in qualche modo una chance. Cioè adesso è molto più complessa la situazione, perché c'è stato tutto quel grosso lavoro delle industrie che in qualche modo hanno, cioè, hanno bloccato la situazione. Sono loro che decidono. In questo senso la Maker Faire di Roma è interessante, no? Perché
per certi versi l'hanno bloccata,
colossi.
Dico, dicevo, per certi versi hanno bloccato questo fenomeno, per certi versi in qualche modo l'hanno proprio internalizzato, no? Se guardiamo le tendenze della gestione del personale nelle grandissime aziende, tendono a rendere gli hobby quasi uno, anzi quasi senza il quasi direi, gli hobby spesso sono un obbligo lavorativo, no? Da Google che ti dice alcune ore del tuo tempo devi passare per progetti personali, perché in fondo con i progetti personali si produce un sacco di più. Se era questo anche quello a cui ti riferivi, non ne sono sicuro.
Boh, ci sta, sì, nel senso che più o meno volevo arrivare a una cosa di questo tipo, cioè al fatto che comunque c'è stato una specie di riassorbimento di tutto questo fenomeno, e che è importante più che dal punto di vista produttivo, perché è evidente la maggior parte dei maker, soprattutto quando c'è la grossa... Cioè fanno progetti che alla fine hanno applicazioni, per la maggior parte le cose più interessanti che fanno sono nel campo del design, cioè accendono, cioè non è un caso se, che ne so, all'Expo di Milano la cosa dei maker era l'albero della vita, cioè sono luci ottiche, si accendono e si spengono, poi c'è la fontanella, cioè, è questo più o meno, no? E nel campo del design, no? Le stampanti 3D non è che producono, che ne so, cioè... Non lo so, cioè, producono principalmente gadget.
Sul tema dei gadget
non hanno un'importanza dal punto di vista meramente produttivo, cioè non sono come l'invenzione dell'home computer che poi l'azienda riassorbe. Hanno più un'importanza, secondo me, cioè da un punto di vista ideologico, nel senso che è importante che questo fenomeno in qualche modo venga indirizzato. Perché è vitale, nel senso che una delle caratteristiche del nostro capitalismo strambo è che si nutre di gioia e di vitalità, cioè non è che ti vogliono che tu stai male, tu devi essere contento anche,
sì,
però devi essere contento di fare le cose che bene o male rientrano in quell'ambito lì, quindi sì. Anche il gioco è figo, basta che lo orientiamo un pochetto, no? Cioè alla fine se l'ENI fa lo sponsor, no? Della Maker Faire è in linea con questa cosa, torna come ragionamento, no? Se voi guardate anche l'Hackathon, quello che hanno fatto, no? Eccetera, alla fine ne parlavo l'altro giorno con un ragazzo che ci è andata questa roba, ha detto che alla fine il premio, diciamo, è stato dato a dei ragazzetti diciottenni che hanno fatto sostanzialmente una roba che in realtà non è che era innovativa, cioè no, hanno attaccato con tanti sensori, facevano delle robe, perché uno dei temi di questo hackathon era la sicurezza nel lavoro, no? Allora hanno fatto l'equivalente di un rivelatore di fumi, un liberatore di robe così, che non è che l'azienda l'ENI ha detto ci hanno illuminato mo adesso, cioè ce l'hanno già di più fighi eccetera. La cosa che è stata premiata in qualche modo è stato che questi erano diciottenni che comunque hanno applicato il loro estro alla fantasia a fare questa cosa qui, che sta nella linea del...
A riguardo di questi progetti che poi venivano sponsorizzati nella Maker Faire, no? Noi abbiamo trovato esemplare quello che veniva sponsorizzato, il concorso, il contest che l'Asset Camera, che è il lato privato innovazione della Camera di Commercio, metteva in campo per questi tre giorni. E noi, leggendo il sito, insomma, anche nella ricerca di fare una critica di contenuti, abbiamo trovato questo bando che è Make Your Job, un bando diretto direttamente ai giovani disoccupati, con tutta una dialettica sul lavoro, per cui se non è lavoro fai con la tua idea, insomma, diventa un maker, fai sì che il tuo hobby diventa il tuo lavoro. E l'idea, insomma, era un progetto che andava portato, consegnato, e aveva tutta una serie di caratteristiche, tra cui il costare molto poco, meno di 10 euro per la produzione, e essere piccolo, quando chiuso doveva essere piccolo, e doveva essere nuovo, di proprietà l'idea era della proprietà del produttore, e realizzato facilmente. Poi c'era anche un altro termine che deve essere autosostenibile, che noi non siamo riusciti bene a capire che intendesse.
Cioè, tipo una zappa, la zappa o un'accetta, no? È uno strumento autosostenibile, non saprei immaginarne molti altri. Sì, la cosa divertente poi era che addirittura loro, se tu vincevi il concorso, non è che loro tipo ti davano un attestato o un premio, loro ti compravano questi gadget che essenzialmente poi loro redistribuivano, ottenendo altri gadget con cui potevano diffondere il verbo dell'innovazione. Cioè, sembra veramente uno dei grandi simboli, no? C'era il bando è per giovani disoccupati, quindi tu devi essere un appassionato, però in realtà, cioè, un appassionato che cerca lavoro, perché se tu in realtà non cercavi lavoro, ma che te ne fregava di accendere e spegnere le lucette dappertutto? Il problema è che ti serve un lavoro, perché no, la condizione del lavoro è quel che è. E poi allora tu, siccome ti serve un lavoro, che fai? Produci dei gadget che non servono a niente, però il ministero te li compra uguale se sono autosostenibili e piccoli. Non era necessario che poi, tra l'altro, cioè, non c'era nemmeno un invito a dire che presenta un'idea innovativa o non lo so, che c'ha i materiali bio, che c'ha il non lo so che cosa, no, una parola che va di moda.
O che servissero a qualcosa.
No, essere utile a qualcosa non era mai importante, ma nemmeno essere belli era importante. Comunque tu potevi vincere con un criterio loro, e se tu lo vinci poi sei un gadget e vieni venduto.
Che tra l'altro...
Sì, infatti...
Io volevo far notare semplicemente che questa è, come dire, il confezionamento dell'idea che, dato che non c'è lavoro in media, allora bisogna arrangiarsi. Ma invece di dire arrangiatevi, invece di venire esplicitamente detto arrangiatevi, viene detto
stay hungry,
stay hungry, stay foolish, diventa maker e guida il tuo stesso destino.
Ma ad esempio una cosa che a me mi aveva fatto ridere comunque di questo libricino, che poi c'era la foto delle Fab di Milano, dove io non sono mai stato, no? E c'era una bella ambientino, cioè tutto ordinatino, era vuoto, cioè hanno fatto le foto quando non c'era nessuno, però era tutto bello ordinatino, e poi c'aveva questa specie di targa con scritto tipo Join the Revolution, no? Nel senso che è strana questo tipo di mentalità da persone, cioè che comunque cioè, non lo so, non è che si pongono cioè la percezione di ciò che fa la rivoluzione, cioè alla fine è l'iPhone, cioè è una roba di questo tipo, cioè c'è qualcosa che impatta sulla vita di tutti, è qualcosa che poi è rivoluzionario, che è una percezione strana, cioè nel senso che viene percepito il penetrare di un oggetto tecnologico nella mia vita, come potrebbe essere il Tamagotchi, è rivoluzionario. E quindi mi ha un po' stranito per lo slittamento semantico, no, della parola, cioè uno nel tempo dice, che ne so, 40 anni fa non glielo potevi, cioè non sarebbe stato così automatico che Steve Jobs era il rivoluzionario, non lo sarebbe stato, e passati 40 anni evidentemente sì, vabbè. Poi un'altra cosa buffa che mi era venuta in mente rispetto a questa cosa dell'ENI era, cioè, che ha la percezione, no, comunque anche di quanto alla fine viene percepito come alla fine questa cosa del fenomeno dei maker, che rispetto a me non mi stanno antipatici, cioè, a me piacerebbe se riuscissero a, cioè se fosse preso per quello che è, ecco, no? Però il fatto che comunque viene percepito come un fenomeno in qualche modo da coccolare, ma da non temere, perché non insidia in realtà l'industria, no? Cioè, mi è venuto in mente questa cosa un po' fantascientistica e scemotta, no? Però, cioè, se arrivava lì, che ne so, un ragazzino con una scatolina nera e diceva io qua ci ho catturato tutta l'energia di un buco nero, mo adesso voi dell'ENI non servite più, cioè non gli davano mica il premio, cioè, probabilmente assoldavano dei sicari per ucciderlo. Quindi secondo me è strano che cioè, comunque si spinga su un concetto, no? Cioè di innovazione, che quasi sembra prendere il posto dell'idea di progresso, no? Cioè uno spiegava prima, perché il progresso, adesso basta dici innovazione, automaticamente hai detto una cosa che è super positiva, che nessuno gli può di niente, perché comunque sta innovando.
A riguardo vorrei fare anche
questa cosa, non sposterà di una virgola nessun tipo di equilibrio.
Anzi, io vorrei soffermarmi su una parola che invece è stata, soprattutto da noi a fisica, un po' il fulcro del ragionamento. La Maker Faire è un buon evento, che è quella di open source. Per l'open source è un concetto che è nato 25-30 anni fa,
e a seguito di un percorso molto più forte, che era quello del free software. E per open source si intende che il codice sorgente di un codice o di un programma o anche di un progetto, insomma, sia disponibile. E quello dell'open source era il punto forte della Maker Faire, e però la maggior parte delle persone che ne parlavano lo sblasonavano tanto, poi si dimenticavano di dire che negli ultimi 5 anni anche le grandi company, insomma, private, proprietarie, quali la Microsoft, principalmente la Microsoft, la sana
Google, insomma, quasi senza nemmeno dirlo, visto lo fa da anni, però si sono una linea,
si sono buttate sull'open source, perché facendo così è più facile raccogliere contributi di occasionali, no? Perché tu rilasci il codice, poi magari a qualcuno gli tira una roba e ti dice: vabbè, ma mi scrivo queste 20 righe di codice, faccio questa cosa in più. E quello lo fa per sé, lo fa anche in maniera molto libera e aperta a tutti, però poi Google lo riusa e lo inserisce all'interno di un pacchetto di servizi che poi invece magari non fa pagare direttamente, però gli rifanno ritorno economico altrimenti. Quindi l'open source non è rivoluzionario sicuramente, ma non è neanche alternativo al meccanismo delle lobby e delle companies, anzi.
Ma gliel'hai mollata proprio così, che è veramente impossibile ricominciare. No, non so se ti abbiamo interrotto nel mezzo di un discorso da cui adesso ti è impossibile con questo palo, come te l'abbiamo lasciato, riprendere.
Scusami.
Ci sei?
Sì, ci sono ancora, sì.
Oh, ci sei.
Avevo sentito un pluck, ma non è stato niente.
O è stato qualcosa?
No, in realtà non avevo abbandonato a metà un discorso. Secondo me avevo abbastanza concluso.
Ok, e beh, allora però ti invitiamo a rimanere in linea, perché volevamo raccontarti, visto che oltre a tanta meditazione abbiamo pensato per capire anche non soltanto come intervenire sulla Maker Faire, ma quando abbiamo capito che c'era la Maker Faire e che comunque sarebbe avvenuta, ci siamo chiesti anche come cercare di capirla, perché va anche detto che in tutta questa narrazione fortissima non è altrettanto tutto uguale, tutto compatto quello che si trova poi dentro la Maker Faire. Noi di questo ne abbiamo avuto evidenza più e più volte, gli spiriti sono senz'altro diversi, però ci siamo chiesti se magari non la stavamo esagerando un po' troppo con questo fatto che dicevamo che era tutto legato all'imprenditore, perché le guide, sì, della Maker Faire è vero che ti dicevano che tu eri un espositore ed eri lì per vendere, però magari poi in fondo la maggior parte delle persone poteva anche essere che non raccoglieva questo invito, in fondo andava lì con lo spirito di condivisione, non tanto con quello. E allora abbiamo pensato di inscenare questa burla in cui noi facevamo finta di essere degli imprenditori, cioè ci vestivamo bene per una volta tanto e cercavamo di darci una credibilità, e con questa credibilità poi andavamo in giro e cercavamo di capire qual era la reazione delle persone verso di noi ora che finalmente ci eravamo messi un vestito buono, e quindi l'imprenditore che era lì presente ci racconterà le sue esperienze.
Sì, la burla era anche più elaborata di così, perché purtroppo l'accollo di vestirsi bene, farsi la barba in una giornata comunque non fresca è toccato solo a me, e mentre invece attorno avevo un altro po' di noi che erano vestiti in maniera totalmente casual e che quindi contornavano l'imprenditore con uno stuolo di consulenti fantasiosi, e quindi creativi, giustamente creativi, ma esperti in qualche modo, e quindi l'accollo me lo sono preso. È stato anche abbastanza divertente alla fine, e devo dire che, al contrario di quello che potevo aspettarmi, perché sono una persona pessimista di natura, ci sono cascati tutti, a parte qualcuno che non aveva interesse a cascarci minimamente e non si poneva il problema, ma adesso approfondiamo. Siamo entrati quindi pagando il biglietto, purtroppo, anche perché, come dire, il pregresso non era dei più promettenti per evitare questa incombenza. Siamo entrati e ci siamo diretti verso un padiglione. Adesso non mi ricordo neanche qual era l'area tematica del primo padiglione.
Ma e poi in realtà non ci si capiva niente del fatto delle aree tematiche, perché cioè, gira erano sempre Arduini che facevano circa la stessa cosa, però con attaccata in genere una parte meccanica diversa. Quindi, tipo, da una parte c'era uno che leggeva il sensore di temperatura, dall'altra c'era quello che leggeva il sensore di luce, allora ti diceva che era una cosa per innaffiare le piante, invece il secondo sensore di temperatura accendeva la caldaia. Però poi, cioè, in realtà non è che cambiava niente di quello che faceva facevano questi accrocchini, che grosso modo erano tutti uguali. C'era, grosso modo, c'erano i tre filoni principali: era quello coi droni, quello con le stampanti 3D e quello con gli Arduini che fanno cose che non servivano.
Comunque, grazie a questa categorizzazione molto chiara, io vi procederò, non voglio, abbiamo pensato che non abbiamo assolutamente pretesa di completezza o di profondità di analisi, quindi vogliamo portarvi questa nostra esperienza sotto forma di aneddoti, e allora andiamo in ordine cronologico. Il primo a cui ci siamo fermati, che è appunto quello che direi più esplicitamente è caduto nella burla completamente, era un singolo, non saprei dire l'età, 35-40 anni, che aveva presentato un progetto che era analogo al mio telaio di compensato che avevo fatto per il progetto delle medie, cioè un semaforo automatico, solo che invece dell'elettronica analogica ci stava un Arduino.
Sì, che poi questo qui era molto caratteristico, perché io c'ero già andato durante il pomeriggio, perché gli avevo fatto delle domande su come funzionava, e il tipo non si era nemmeno tenuto di rispondermi, proprio del tutto non interessato alle mie problematiche. Invece quando poi si passa con un'apparenza dignitosa, le persone si alzano in piedi e ti vengono a dire se ti interessa per caso il loro semaforo,
e con gli occhi brillanti comunque inizia a illustrare il suo progetto, che insomma, ha la dignità che ha, per carità, niente di sconvolgente, ma non importa, come dire, quella era la sua proposta, e mi mostro interessato in qualche modo, non dico esplicitamente di essere un investitore, anche perché mi suonava di un pacchiano raro, però, come dire, cerco di far trasparire questa intenzione, questa aplomb, questa attitudine, e lui appunto ci casca completamente, inizia a cercare di approfondire. A questo punto, grazie ai miei consiglieri creativi che entrano in gioco, cerchiamo di entrare nel dettaglio e scopriamo che, oltre al fatto che precedentemente non si era filato il nostro consigliere malvestito, comunque scendiamo nel dettaglio e scopriamo che lui fondamentalmente aveva assemblato dei Lego, quindi non capiva quello che aveva fatto, aveva seguito delle procedure che gli erano state fornite sul manuale delle componenti che aveva utilizzato, funzionavano e bene, e alla faccia dello spirito open, quando gli abbiamo chiesto dettagli in particolare ha iniziato a darceli, ma si è fatto grande del fatto che stava per brevettare questa idea. Adesso vorrei sottolineare che il brevetto, è stato detto in questa trasmissione che l'open source non è rivoluzionario, ma almeno fornisce una flebile dignità, ma il brevetto è l'opposto di quella dignità dal nostro punto di vista, e portare questi, cioè, suona come sembra un minestrone a questo punto questa iniziativa, con tutti questi contenuti contrastanti, open source, brevetti, cercare di vendersi e portare la propria emozione e gioia nel creare. Comunque,
sì, questo del brevetto, tra l'altro, era un tema estremamente comune. Adesso questo anche senza la farsa dell'imprenditore, si notava in molti casi che, tra l'altro, anche alcune realtà che potevano sembrare a prima vista piccole, indipendenti, di appassionati, erano molto proiettate sulla direzione del brevetto. La direzione del brevetto, che tra l'altro ha delle implicazioni singolari, cioè qual è anche storicamente il senso del brevetto? Era il fatto che gli inventori, i cosiddetti, non dovevano più nascondere i loro progetti, anzi al contrario, col brevetto in effetti dicevano le cose come erano fatte, però poi ne avevano i diritti, e questo era considerato un motore di innovazione, ancora un motore di innovazione, perché almeno le cose si poteva dire come era fatte e si potevano anche immaginare delle migliorie sostanziali. Però perché tu potessi brevettare una cosa dicendo come era fatta, per averne il diritto, vuol dire che prima le persone non dovevano sapere come era fatta, perché altrimenti uno brevetta l'acqua calda. E questo fa sì che in pratica alla Maker Faire tutte le persone che avevano dei progetti in procinto di brevetto, che poi spesso voleva dire se qualcuno qui è interessato allora lo brevetto, se no no, non ti potevano mai spiegare come... Niente, ci ha lasciato... Mannaggia, niente, è caduta la linea, ma noi continuiamo comunque la trasmissione. Che dicevamo? Dicevamo che le persone quando vogliono fare un brevetto ti devono non ti possono dire come è fatta la loro invenzione, quindi tutto questo discorso sull'apertura, sull'open source, sullo scambio delle conoscenze si scontrava con il fatto che spesso specifiche anche veramente blande non venivano affatto spiegate.
Io andrei velocemente. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging through your facts. You see, here's what you get. You've made your bet, you better lie in it. Then choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground, going underground. Put the fast bands, play up these start to pound. Let the boys all shout for tomorrow. Oh, la 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 la. Oh, la. Sì, oltre questa era. Questa esperienza è stata un po' la summa di tutte le contraddizioni, anche comiche, che abbiamo trovato in quel luogo. Comunque, facendo una carrellata veloce, come dire, i banchetti successivi sono stati molto ilari, ognuno di loro. Siamo passati dal duo di ragazzi calabresi dell'Università della Calabria, che, come dire, anche con un'attitudine piuttosto penosa ci mostravano il loro progetto di drone da guardia intelligente che doveva individuare autonomamente una minaccia e andarla ad attaccare eventualmente con un'arma non letale, ma anche nel caso fosse stato legale con un'arma letale. Era molto divertente.
Sì, si parlava veramente di un aereo che ti gira intorno a casa e spruzza spray al peperoncino, o dove la legge lo permette, cioè purtroppo non in Italia, con il taser. Erano veramente dispiaciuti del fatto che il taser in Italia non si potesse usare.
Sì, avevano anche chiesto consiglio a un avvocato, un esperto di armi che aveva anche una competenza in legge, mi pare un avvocato appunto, un magistrato.
Comunque è anche vero che poi alla fine, a forza di parlare di droni, voglio dire, i droni servono o a farci la guerra o a farci le foto ai matrimoni. Esaurite le foto ai matrimoni, si deve pur tornare allo scopo originale, che ha un robottino controllato.
Il seguente banchetto effettivamente è stato forse il più pirotecnico, il più, come dire, colorato, che parlava, come dire, presentava un'app che non esisteva ancora, era semplicemente una serie di, come lo chiamavano loro appunto, un mock-up di un'app, ovvero una serie di fogli di pagine HTML che scalavano bene anche su mobile, e fondamentalmente erano l'interfaccia, avevano quindi questo progetto grafico, questo immaginario proposto, che erano l'interfaccia per un'app, per un social network dei cimiteri. Sì, dei cimiteri. Loro volevano far fare social alle persone sui cimiteri. Si chiama, io vi invito ad andare a vederlo, perché nel senso spero che abbiate i conati di vomito quanto li ho io.
Il bello è che purtroppo ti sei perso una notizia l'altro giorno, che l'abbiamo letta, in effetti tu non c'eri, mi ho scordato di dartela, perché abbiamo visto che questa operazione praticamente ha sfondato, cioè è stata finanziata, l'abbiamo trovata in prima pagina come un'operazione nel futuro, quindi un altro caso di successo per la Maker Faire, e di cioè, che ci trapporta tutti quanti, diciamo, nell'aldilà tecnologico, siamo già proiettati nel futurissimo.
Va bene, quindi ha sfondato, quindi loro hanno avuto successo nel mondo dei maker. Sì, è questa app, questa social network, si chiama Momly, M-O-M-E-L-Y, momly.it, e come dire, proponevano di taggare con dei tag NFC ogni la tomba dei famosi, cioè loro iniziavano a proporre la tomba di taggare le tombe dei famosi.
Cioè, che è un passo oltre l'isola, sì, dei famosi.
Certo.
Ma tra l'altro, su quello qui volevo anche dire che loro non soltanto proponevano questa applicazione che si basava sul fare il social network dei morti, ma in realtà loro nemmeno l'avevano implementata. Cioè, non è che erano lì con un'idea, no, che avevano imparato perché erano dei maker smanettoni che avevano una cosa. Loro in effetti avevano tanto delle schermate che ci facevano vedere e non avevano nemmeno idea di come la potevano fare. Quindi allora così però ero buono pure io a metterci delle idee discutibili, ma anche se fossero state buone. No? Sai, la cosa della Maker Faire, tu poi quelle cose devi avere un minimo fatte, perché sennò era l'idea dei creativi, e allora facciamo la fiera dei creativi.
Beh, a questo punto vale la pena di sottolineare che il banchetto precedente del robot assassino, del drone assassino, in realtà era smontato, era una tavola di compensato con delle board che per fortuna nostra non funzionavano. Comunque Io eviterei di scendere. Aspettate, ma se non mi ricordo male, mi avevate parlato di questo successo di questa app. Era, ma l'investitore non era forse Sollecito? Quel Sollecito, famoso alle cronache. E comunque, brevemente concludendo, oltre a idee discutibili ma almeno funzionanti, ad esempio il palo solare per ricaricare gli smartphone, ovvero un palo di acciaio con in testa un pannello solare sotto una batteria, e tre di numero prese per attaccare il proprio caricabatterie dello smartphone, oltre a questo che funzionava effettivamente, abbiamo incontrato, e questo era poco simpatico, come dire, la persona che presentava questa idea era poco simpatica, la bici di legno è un'idea geniale. Adesso non sto a spiegarvi quali dettagli tecnici ci impediscono di farvi ridere di più, però fidatevi, è un'idea orribile, e ci è stata presentata come assolutamente competitiva, perché pesante solamente 15 kg come una normale bici da città. Sì, la bici di piombo forse riesce ad arrivare a quei pesi ormai, assolutamente ingombrante, ma la sua caratteristica fondamentale, quella che la rendeva veramente cool, necessaria, oltre al fatto di essere incredibilmente esclusiva, perché partiva come prezzo di vendita, perché aveva già trovato un investitore, questo qua, da 7.000 euro, il fatto che la catena di trasmissione della bici non avesse bisogno di olio. Questo era uno dei punti focali del marketing proposto da questa persona.
Allora, dato questa carrellata un po' esitante, sembrava di stare a Take It Easy, delle cose più divertenti della Michael Ferre, io avevo proposto questa canzone che mi avevano detto che non c'entrava niente, che è Trust Your Mechanic dei Dead Kennedys, e invece vai a vedere che in fondo era perfettamente in linea con l'ultima novità recensita.
Trust your mechanic to mend your car.
21:54, non c'era nemmeno da dirlo che eravamo leggermente in ritardo con la scaletta che ci eravamo dati, però dovremmo essere attualmente in collegamento dalla Spagna, dico bene?
Più o meno bene, sì. Siamo in un'area geografica della penisola iberica, giustamente.
Certo, non la si dice mai giusta. Sì. Va bene, gaffa la prima frase. A parte questo, quello di cui volevamo raccontare, ma di cui vi racconteranno sicuramente meglio dall'altro capo del telefono, è del Hack Meeting iberico. Tante volte da questa radio abbiamo parlato dell'Hack Meeting, spesso riferendoci all'Hack Meeting italiano, ma in effetti l'esperienza di Hack Meeting in Italia è simile a quella di varie altre realtà, principalmente nel mondo iberico, latinoamericano e dintorni, un po' meno, un po' differentemente nel mondo nord europeo o in quello americano. E la settimana prossima ci sarà l'Hack Meeting iberico nei pressi di Barcellona. Stavolta l'indicazione geografica spero sia più accettabile. Prosegui tu.
Sì, giusto, il weekend prossimo ci sarà infatti l'Hack Meeting iberico, avrà luogo al paese di Vilanova e la Geltrù, vicino alla città di Barcellona. Si trova una quarantina di minuti col treno, lì ci troveremo un bel po' di persone del giro hackerone a goderci questi tre giorni di autogestione hacker.
Sì, ci sarà diversi workshop, ad esempio autodifesa digitale, Tor, come proteggere la propria mail, come comunicare via chat in maniera sicura, ma anche cose più divertenti, tipo come scoprire diversi sistemi di controllo e romperli, o semplicemente passare in maniera più sicura e crittografata, come usare sistemi di telefonia in maniera più interessante, come creare non so, un sistema di telefonia gratis, la rete Goofy che è un po' come le reti mesh che sono lì a Roma e che qua in Spagna è abbastanza grande. Poi ci sarà una charla, una bella discussione anche su
sull'Orea, sul network Lorea N-1.
Sì, diciamo social network alternativi, c'è della buona attività qua in Spagna. Diciamo che sarebbe anche il momento buono di lasciarsi contaminare dall'Italia, e l'Italia lasciarsi contaminare dalla Spagna, però ci sono tante belle cose qua.
Ah, vedo che fortuna non sono l'unico che poi usa le denominazioni statali tanto invise. A parte questo, mi sembra che invece i contenuti, sia tecnici che l'attitudine, sia la solita che piace a noi, cioè quella di metterci le mani, di capire come funziona e anche di partire anche nel puro smanettamento delle tecnologie, comunque mai dimenticandosi del contesto sociale, politico in cui poi in pratica si vive. Quindi rilancio l'appuntamento per il prossimo weekend all'Hack Meeting Iberico. Il sito me lo ricordi?
Il sito, il paese si chiama Villanova e la Geltrù. Basta arrivare a
sindominio.org,
sindominio.net/hackmeeting.
Ok, sì, il sito web intendevo.
Esatto. Posto la parola.
Il sito, sì. Sì. E quindi niente, siccome qua c'è abbastanza repressione, è importante partecipare, è importante vedere un attimino che succede, perché qua in Spagna ce n'è di attivismo politico e ce n'è da fare.
Eh sì, tra l'altro in Spagna ci sono anche dei casi di cui varrebbe la pena parlare, purtroppo adesso però non ce n'è tempo, di casi di repressione che utilizzavano i social network o varie parti tecnologiche proprio come parte fondante delle inchieste. Speriamo magari in una delle prossime trasmissioni di riuscire a farlo. Però insomma, tanto per adesso vi ringrazio per averci raccontato un po' quel che si muove nel nord della Spagna.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio, a presto.
Buona serata. Ciao.
Poi continuiamo, dopo insomma un argomento centrale sulla Maker Faire, vi abbiamo parlato dell'Hack Meeting Iberico, altra notizia un po' rapida che vogliamo mantenere, no? In questo formato di trasmissione, la capacità anche di informare su piccole notizie che magari non meritano di per sé un approfondimento esaustivo, ma che sono comunque interessanti. Allora vogliamo raccontarvi di Let's Encrypt molto brevemente. Let's Encrypt è un'iniziativa promossa da varie fondazioni che si muovono intorno al movimento dell'open source, per intendersi sono comunque fondazioni che fanno riferimento anche a compagnie, niente che venga particolarmente al basso, cioè dalla Mozilla alla Cisco. E insomma, questa fondazione ha promosso un sistema che possa tentare di ammorbidire quello che spesso viene chiamato il racket delle certification authority. Di cosa si parla? Di un argomento che è quello certification authority che controlla, non so se avete mai visto, che alcuni siti quando li visitate vi dicono: questo sito non è affidabile, per proseguire devi fare un'eccezione, vi avvertono con, no, con la figura di un simpatico poliziotto che vi dice che voi lì non potete andare. Insomma, questo perché c'è questo fatto? Perché i siti, per poter essere considerati affidabili dal browser con cui navigate, devono aver ottenuto un certificato da una certification authority. Una certification authority non è nient'altro che la versione digitale di un notaio, tant'è che spesso erano studi notarili che poi si sono convertiti a fare le certification authority, e in pratica vuol dire che bisogna pagare, bisogna mostrare i documenti della carta d'identità, come se per avere una cosa su internet uno deve avere una, necessariamente una carta di identità valida. E questo sistema chiaramente non può bastare perché è nemico giurato di tentativi di fare servizi autogestiti e di rendere la rete un sistema più libero. Bene, Let's Encrypt vuole risolvere questo problema in un modo molto morbido per certi versi. Cioè, vogliono fare una certification authority automatica in cui, per il semplice fatto di avere un sito, si ha diritto ad avere il certificato per quel sito. Quindi, se quel sito effettivamente lo controllo io, allora io ho diritto di un certificato che possa essere riconosciuto come valido, che possa far sparire quell'avviso che dice che la connessione è inaffidabile. La cosa interessante quindi è che si sposta anche l'idea del certificato da un certificato di identità a un certificato di controllo di un sito internet. Questo in pratica perché ci sembra da segnalare, pur dietro a tanto tecnicismo, ci sembra da segnalare perché in pratica questo può rendere la creazione di servizi autogestiti leggermente più facile, e siamo convinti, in effetti c'è un movimento in Italia e non solo che dice che un passo per avere una rete più libera è che non ci si affidi soltanto a dei servizi più attenti alla privacy in modo centralizzato, no? Come possono essere magari autistici o Rise Up, non si deleghi nemmeno a loro, anche se sono gruppi su cui si ha una fiducia politica, ma che al contrario ci si organizzi e ognuno crei e metta a disposizione i servizi per la propria comunità, per i propri amici, per le organizzazioni di cui potrebbe far parte.
Sì, e allora chiudiamo con un racconto della Due Giorni che si è tenuta questo fine settimana a Bologna, da cui siamo sopravvissuti. Tornati di
noi corsa. Sì, a differenza di quelli che volevamo chiamare, che a quanto pare non sono sopravvissuti.
E è stata una Due Giorni dal titolo Accordai, che diciamo sull'occasione della festa dei morti ha lanciato una Due Giorni di workshop e festeggiamenti un po' a tema hack. E i workshop sono rodati principalmente intorno a tre punti, che la qualità di questi eventi è che si riesce sempre a coinvolgere chi ha più interessi tecnici sul codice e chi invece magari si interessa di tecnologia senza per forza metterci le mani sopra. E in particolare vorrei raccontare questo workshop che parlava della gestione dei servizi, che mi ha colpito molto perché parlava del come svincolare le persone, i compagni che si occupano di tenere server e di far sì che i servizi autogestiti funzionino, e svincolarli da un lavoro di routine che appunto diventa poi un lavoro e può essere meno interessante e può sommergere il contributo che uno poi dà alla comunità, e quindi svincolarsi da questo meccanismo per invece tornare a produrre contenuti che siano anche poi conflittuali con la visione dell'internet che si ha. E un altro workshop che lo stesso sempre in tema Maker Faire mi viene da raccontare è quello di un ragazzo che faceva domotica con un router,
particolare sottolineava come la maggior parte dei Mac ingegni che abbiamo dentro casa, che sono i router che usiamo per la connessione, per internet, sono molto più potenti di un Arduino e hanno più o meno gli stessi pin, sono un po' più difficili da accederci e meno documentati. E raccontava insomma di come era riuscito a riprodurre un router che Google vende a circa 200 euro, perché ha tutti questi LED che fanno colori belli, si accendono, si spengono, e lui con 16 euro di router e un paio di LED era, insomma, un po' di impegno, era riuscito a riprodurlo. E infine,
questo sembra anche per dire, visto che prima ne parlavamo, no, di questa alla fine mania di fare cose presuntamente utili, innovative, che alla fine sono sempre le stesse cose con gli stessi strumenti, quantomeno si può divertirci un po' di più a farlo con tecnologia riciclata, di scarto, o quantomeno stravagante, no, invece di anche in questo caso conformarsi anche alla tecnologia che il mercato ci propone come la più avvincente.
Sì, basta Arduino. E infine chiudo invece con questo workshop, insomma questo doppio workshop tenuto dai ragazzi di Gilda 35, che sono un collettivo, una realtà bolognese, e raccontavano un pochettino come i social network, diciamo alcune compagnie anche grandi che hanno dei forti investimenti proprio in questo ramo, riescono a pilotare, insomma, a controllare, indirizzare l'opinione pubblica attraverso delle campagne di informazione e di disinformazione sui social network. E con questo penso che vi saluto, vi racconto che la serata si è conclusa con un rave 8 bit in cui,
che adesso potremmo tra l'altro sentire,
tutta fatta col Game Boy.
Infine giunta la tregua per le vostre orecchie, potete finalmente riposarvi un pochino, ve la tolgo, però in realtà a noi ieri ci era piaciuta moltissimo. E con questo la trasmissione, la prima puntata, si chiude qui, quando sono le 22:10 minuti. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quella che avete ascoltato è stata la primissima puntata delle Dita nella Presa, la trasmissione di approfondimento tecnologico e non solo.
They call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this.
Per quanto riguarda questa trasmissione, ci risentiremo tra due settimane, perché andrà in onda una sì e una no. Però ovviamente invece il palinsesto della radio riprende sin da domani mattina con la rassegna stampa. Quella, vi ricordiamo che questa radio non è certo una radio che campa della pubblicità, una radio che campa del finanziamento dei partiti, tantomeno di gruppi imprenditoriali. Al contrario, vive e sopravvive grazie alle donazioni di chi, come siamo sempre soliti dire, se la sente. E quindi vi ricordiamo che le donazioni le potete effettuare in vari modi, modi che trovate scritti sul sito www.ondarossa.info, cliccando su Sostieni in alto a destra, sito su cui comunque ne trovate molte altre. In particolare trovate come si dice, i podcast delle trasmissioni, trovate il player per ascoltarci in diretta anche da fuori Roma e quei pochi altri comuni che riusciamo a coprire. Noi vi auguriamo una buona serata, in particolare a chi ci ha ascoltato da dietro le sbarre.